Il mondo dorato della finanza. Un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Oggi abbiamo con noi Stefano Guidotti, partner di P101. Benvenuto Stefano a Smart Angel. Benvenuto qua, ti introduco un attimino al tema. Smart Angel, raccontiamo di persone, idee e capitali che si incontrano e che hanno un'ambizione di cambiare il mondo, quindi un'ambizione molto importante. Il nostro motto, devi sapere, è che i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia, no? Quindi cerchiamo di creare cultura su questo tema. Parliamo un po' della tua storia. Sei un paio d'anni in P101, ma la tua esperienza nel Venture Capital parte da molto più lontana. Ci vuoi raccontare qualcosa di te?
Sì, certo, volentieri. Appunto, come dici tu, dal gennaio 2021 sono partner di P101, ma sono ormai 13-14 anni che vivo nel mondo del venture capital. In realtà ci sono arrivato con un processo, diciamo, non lineare, non tipico, ma che mi ha permesso, secondo me, di vedere gli aspetti diversi della gestione di un progetto di startup e anche del percorso di raccolta di capitali, che sono poi funzionali a capire quello che di cui ha bisogno chi sta seduto dall'altra parte del tavolo, perché non lo diciamo spesso che l'investimento in venture nelle fasi iniziali di una storia di business è forse la cosa più simile al matrimonio. È veramente il nostro ruolo è quello di un consorte a tempo determinato, cosa che forse si discosta un po' dal matrimonio vero, ma noi siamo veramente chi vive tutti i pro e tutti i contro, tutte le fatiche, tutti i successi che vive l'imprenditore. E quindi capire quali sono le dinamiche.
Possiamo definirlo un capitale paziente e anche molto vicino ai founder delle varie iniziative.
Assolutamente, assolutamente. Quindi per capire bene quali sono le esigenze di un founder, secondo me è necessario aver vissuto anche un'esperienza di imprenditorialità e della fatica che vuol dire essere il creatore di un nuovo business con grandi ambizioni, ma tutte le complessità che questo comporta, soprattutto all'inizio. Il mio percorso, appunto, è arrivato al venture capital facendo un po' di consulenza strategica, poi ho fatto anch'io dell'esperienza, appunto, di startup. Sono stato cofondatore di una realtà di energia rinnovabile, questo l'attenzione al tema sostenibilità che poi oggi è mainstream, ma me la porto dietro da tanto tempo. Poi insieme a professor Molteni dell'Università Cattolica avevo fatto lo startup anche di un progetto che oggi è sotto il nome di E4Impact, che è una,
conosco,
diciamo,
molto interessante.
È un network di acceleratori di startup con un angolo di impatto sociale in Africa. Quindi noi facciamo insieme, appunto, lo startup del progetto a Nairobi e le prime due repliche dello stesso a Dhaka in Ghana e a, non mi ricordo il nome della città, Mokeni mi sembra, in Sierra Leone, una cittadina nel mezzo del nulla, in cui andavamo a formare imprenditori che volevano, appunto, cambiare il mondo, e cambiare il mondo in quel contesto forse un'importanza ancora maggiore e ancora più difficile. E queste esperienze, appunto, mi hanno dato alcuni degli elementi che poi mi hanno permesso di iniziare a entrare nel mondo del venture capital, cosa che non è avvenuta per caso, ma per volontà. Io vedevo già dal periodo dell'università come l'investimento in imprenditori che hanno la voglia di colmare gap tecnologici piuttosto che di business, piuttosto che sociali, il supportarli con capitali e esperienza e tutto quello che poi è il contenuto del nostro lavoro, vuol dire che, appunto, è un po' quello del consorte, quindi con tutte le sue complessità, è secondo me uno dei lavori più belli del mondo. L'avevo visto da fuori, avevo questo pensiero, avevo la volontà di entrare in questo mondo, e quindi poi dopo queste esperienze di cui ho parlato, nel 2011 ebbi l'opportunità, insieme a appunto dei partner che mi diedero anche questa opportunità dal punto di vista finanziario, di creare il primo veicolo di venture capital in cui ho lavorato, appunto, che ho diretto, che si chiamava Ustart, che è stato un po', diciamo, un precursore del mondo dei club deal, che anche lì oggi, come club deal strutturati o come anche il crowdfunding, di fatto è un club deal distribuito, è diventato una cosa un po', sta diventando mainstream. Allora era assolutamente...
Sì, in quegli anni lì rinasceva tra l'altro il mondo del venture capital, che si era congelato per una decina di anni.
Assolutamente.
Una delle prime iniziative.
Una delle prime, appunto, in un contesto in cui anche di fondi strutturati stavano rinascendo. Cioè, appunto, P101 è nata nel 2013, United Venture di quegli anni, 360 stava tornando appunto con un volume di attività maggiore. Quindi, appunto, stava rinascendo un mondo che era rimasto non in incubatrice, ma in cripta per quasi 15 anni. E appunto quell'esperienza fu un'esperienza di Ustart, un'esperienza fantastica, perché appunto mi diede intanto la possibilità di vedere cosa stava succedendo al di fuori dell'Italia. Con Ustart noi guardavamo soprattutto a realtà europee extra Italia, di dimensioni già grandi o in una fase late stage, e avevamo la possibilità di confrontarci con chi fa il mestiere del venture capitalist in contesti che sono più avanti, appunto, di qualche anno, se non lustri o decenni, rispetto all'Italia, anche in Europa, quindi la Germania, UK, la stessa Francia, Spagna, dove noi andavamo a fare diciamo scouting di opportunità e ci confrontavamo con chi appunto fa il mestiere che oggi faccio anche io, e lo facevano già da tempo con dinamiche diverse, perché poi ogni paese è una storia a sé, ogni contesto è una storia a sé, ogni mercato ha delle caratteristiche peculiari che quindi ti portano a fare lo stesso lavoro ma in modo molto diverso. Però appunto quello fu un'esperienza estremamente formativa dal punto di vista del confronto con chi fa questo mestiere da tanto tempo. E poi dopo Ustart, dopo appunto questa esperienza molto bella e, ripeto, formativa, nel 2017 sono stato cofondatore di Milan Investment Partners, che è un player ancora attivo nel mondo del venture capital italiano. Questa è stata un'esperienza che mi ha dato anche la possibilità di vedere gli aspetti forse più tediosi della nostra attività, ovvero il processo di autorizzazione di una società di gestione del risparmio, con cui appunto non voglio annoiare l'audience, ma che è un elemento anche necessario del lavoro che facciamo, perché appunto noi da investitori gestiamo risparmio e siamo un attore di mercato, che quindi, e questa è una cosa molto importante di cui spesso chi sta seduto dall'altra parte del tavolo non è totalmente cosciente. Noi abbiamo tantissimi limiti, vincoli, giustamente, a volte forse diciamo non in modo correttamente calato sull'attività che svolgiamo, perché le regole sono scritte per un'attività di investimento che è diversa da quella che facciamo noi. Noi siamo di fatto un mondo nuovo e probabilmente c'è ancora bisogno di un adattamento delle regole di funzionamento a quello che facciamo noi per permetterci di far meglio un lavoro che poi, come nel senso di questo podcast, è fondamentale per mettere i soldi giusti nel punto giusto e nel momento giusto in un paese che ne ha estremamente bisogno come l'Italia. Ma ripeto, noi siamo giustamente soggetti a una serie di regole.
Diciamo che se la vogliamo vedere dal bicchiere mezzo pieno, questo è un po' forse a ulteriore salvaguardia dell'investitore che decide di investire in questo mercato. alcune volte con delle sovrastrutture, ma va bene. Diciamo che se questo può in qualche maniera facilitare l'avvicinamento del risparmio italiano, che invece di rimanere sui conti correnti confluisce in aziende, in idee che possono dare una spinta. Io definisco spesso il venture capital come il laboratorio di innovazione o di ricerca e sviluppo di un paese, no? E quindi credo che siano assolutamente risorse messe a lavorare nella giusta direzione.
Assolutamente, diciamo che come tutela dell'investitore oggi appunto non c'è un tema, anzi probabilmente il tema è l'opposto, cioè per fare una metafora forse stupida ma chiara, è come se andassimo su un triciclo con un casco da Formula 1, una tuta con l'airbag e le protezioni.
Bello,
da
mi
MotoGP.
Piace,
per cui è molto difficile farsi male, perché appunto le protezioni sono forse sovrastrutturate, e il lavoro probabilmente in futuro sarà quello di adattarle maggiormente, ma sicuramente è corretto che in questa fase del mercato sia così.
Arriviamo a P101, allora,
esatto, P101.
Che ha già nel suo nome una storia importante, no? Negli ultimi 10 anni ha anche fatto già un bel pezzettino di storia del venture capital in Italia.
Io lo dico spesso quando racconto appunto di dove mi trovo ora. Io sono, come dicevano gli Oasis, standing on the shoulders of giants, perché sono entrato in P101 quando P101 aveva già fatto un pezzo molto importante di ricostruzione della storia del venture capital italiano, appunto partita nel 2013. Prima parto dal nome P101, che viene da Programma 101, che è il primo desktop computer della storia, ideato dall'ingegner Perotto all'Olivetti nel 1964, e il primo di fatto computer che è entrato nel mercato. E
Olivetti potrebbe essere l'Apple italiana. Forse ci fosse stato un venture capital all'epoca, la storia sarebbe stata diversa.
Forse sì, ma comunque rimane un esempio fulgido di innovazione italiana che cambia la storia del mondo grazie a una tecnologia nuova e a una visione imprenditoriale unica, e mettendo insieme probabilmente degli elementi che possono essere messi insieme soltanto nel nostro ambito culturale da italiani. Secondo me si può anche estendere un po' il concetto al sud Europa, perché mi piace, io sono un po' più europeista che nazionalista, mi piace vederla un po' più ampia, e ci sono alcuni aspetti culturali, appunto l'indole imprenditoriale, l'indole innovativa, la voglia di risolvere problemi in contesti che probabilmente pongono anche più problemi rispetto a altri che sono più facilitanti, anche soltanto guardando all'Europa. Ma appunto il Programma 101 è un sunto perfetto di queste dinamiche, che sono quelle che poi noi cerchiamo ancora negli imprenditori che decidiamo di sostenere con finanza e contributi e un sacco di tempo e tutto il nostro network, ovvero la voglia, capacità e le competenze per innovare cambiando in meglio sistemi, settori, industrie. Appunto il nome P101 è una summa perfetta di tutto questo.
Beh, in questi 10 anni ci sono... Oltre 10 anni ci sono degli esempi molto interessanti, no? Che sono passati per P101 e che oggi sono aziende che fatturano decine e decine di milioni, no? Quindi che hanno fatto esattamente quello che ci stai raccontando. Ci puoi raccontare di qualcuna? Ti viene in mente qualcuna in particolare che ti ha appassionato più di altre come storia?
Sempre una domanda difficile, perché poi
è come ti appassioni a tutte.
È un po' come parlare di figli, quindi ne racconti uno e ti sembra di fare un torto all'altro e alle altre. Ce ne sono tante di storie, ci sono forse le più conosciute, che hanno anche un diciamo compito e un ruolo segnaletico, soprattutto nella rinascita di un ecosistema, di un mondo come quello del venture capital o dell'imprenditoria digitale. A me non piace usare il termine startup, perché lo startup è per definizione un momento. Si parla ogni tanto di startupper, ma lo startupper è un concetto, secondo me, è un ossimoro, perché startup è un momento. Il secondo dopo che hai fatto lo startup non è più startup, perché se rimani startup vuol dire che c'è qualcosa che non sta andando nella direzione giusta.
Che non è partita.
Esatto. Quindi sono imprese, quindi sono imprenditori, e appunto l'imprenditoria digitale ha in alcune delle società in cui noi abbiamo investito dei campioni che appunto, come dicevo, hanno un ruolo segnaletico e stabiliscono degli obiettivi, dei benchmark per gli altri che iniziano e che vogliono tendere allo stesso percorso di successo. Le più note come Cortiglia, Tannico, Velasca, Music Match, che è un esempio
aspettavo la
straordinario.
Citassi, forse l'ho citata nella seconda puntata di questo podcast. Se abbiamo oggi su Spotify il testo sincronizzato con la musica,
certo,
dobbiamo...
Se posso cantare le canzoni di Encanto con le mie figlie, seguendo le parole su Spotify, grazie a Music Match, a Max, Ciocio, il team, il lavoro incredibile che hanno fatto in tanto tempo, con tanta fatica, con un percorso
con tanta visione,
assolutamente.
Queste sono già storie di exit, che significa la fine anche di un processo di investimento, no? Facevi prima il riferimento alle società e ai figli, no? Cioè la exit diventa il figlio che va via di casa, no? Però
sì,
è un momento bello, perché è un momento in cui è diventato grande e prosegue e costruisce il resto della sua vita. Però sono relazioni che immagino rimangano nel tempo.
Sì, assolutamente. Diciamo che è un po' più del figlio che va, perché è come se la figlia, io ho due figlie, quindi è come se la figlia esce di casa e si sposa, ma la dote la danno a me, quindi...
Bello, non ci avevo pensato.
Più uscita della figlia con in più il dono. Le storie di cui ho raccontato sono storie che io ho vissuto relativamente, perché appunto sono entrato in P101 quando buona parte di queste storie era già fatta. Le ho viste, diciamo, da fuori e ammirate da fuori, e ho imparato anche vedendole da fuori e facendomele raccontare da chi le ha vissute direttamente, come i miei colleghi Andrea, Giuseppe, Glenda, Alessandro, che sono dall'inizio, che le hanno veramente co-costruite insieme agli imprenditori. Perché poi quello è un po' il ruolo del VC. Noi siamo sicuramente degli attori del mondo finanziario, ma molto particolari, perché in tanti casi noi siamo veramente nel sedile di fianco all'imprenditore, copiloti che devono essere lì soprattutto nei momenti più delicati della vita di una società, e poter dare un contributo. Non avremmo un senso di esistere se non facessimo questo, cioè dare un contributo quando serve per aiutare l'imprenditore a prendere la scelta migliore, quando quella scelta fa la differenza su tutto quello che succederà dopo. Un ruolo tanto critico quanto quello del copilota di un rally. Se sbaglia a dirti qual è l'angolo della prossima curva, ci si schianta tutti.
È una bella responsabilità.
Sì. No,
diciamo che vedendone magari più di una alla volta riesci quantomeno ad evitare alcuni errori, no? Stefano, invece una curiosità sulla tua attività quotidiana, no? L'incontro, la selezione con le società. Mi sono sempre chiesto, ci sono forse due elementi, no? Perché la passione spesso si accompagna delle sensazioni soggettive, no? Però poi ci sono i numeri dall'altra parte, devono anche quadrare, no? È un giusto mix? C'è una predominanza di l'uno sull'altro? Come avviene questo processo? Raccontacelo un po'.
Tanto...
Bella domanda.
È una bella domanda. E credo che ognuno investitore di venture capital, chi fa il mio mestiere, ti darà una risposta un po' diversa, perché poi è veramente anche un'attitudine soggettiva, anche se noi proviamo per quanto possibile a sistematizzarla e a schematizzarla, perché poi è appunto il nostro, soprattutto nel ruolo in cui EPI101 oggi è uno degli attori principali del venture capital in Sud Europa, è un ruolo importante che implica anche il fatto di avere una visibilità probabilmente superiore a tanti altri e quindi un afflusso di opportunità di investimento enorme, che se non gestito in modo schematizzato e con un processo molto solido non ci permetterebbe di vivere. Detto questo, allora, intanto il nostro appunto è un mestiere in cui si dicono molti più no che sì, chiaramente. Noi vediamo qualche migliaio di società, opportunità di investimento all'anno, e facciamo tipicamente meno di una decina di investimenti all'anno, quindi
l'1%.
Esatto, per un sì ci sono 99 no, e quei 99 no difficilmente sono cose proprio campate per aria, molto spesso sono società che hanno un senso in mercati interessanti, con team validi, con caratteristiche che prese asetticamente sono tutte riconducibili a un possibile sì come decisione di investimento, ma poi il nostro lavoro è quello di inserirle all'interno di uno schema che abbia un senso al di là del singolo investimento. Noi non facciamo singoli investimenti, ma gestiamo portafogli di investimenti, e quindi dobbiamo sempre avere l'ottica di diversificazione nel rischio, che vuol dire momenti di vita che siano un po' diversi
tra di loro,
altre, certo. Settori che siano...
Quindi è molto più complicato di un matrimonio che citavamo prima come esempio, no?
Perché magari non un solo matrimonio
è,
arabo,
non solo la persona giusta nel momento giusto, ma deve andare bene alla famiglia, deve avere anche una serie di condizioni che...
No, l'incastro è molto più complicato. Complesso, molto complesso. E nella decisione se proseguire o meno con un'opportunità di investimento, appunto, sicuramente i fattori oggettivi hanno un peso molto importante. Hanno un peso importante per fare il filtro fino alla decisione sì o no finale, secondo me. Quindi chiaramente deve esserci un mercato interessante o un prodotto, servizio distintivo, difendibile, non replicabile, che abbia nella nostra ottica di investimento anche una componente tecnologica che sia, ripeto, distintiva e unica, ma poi alla fine la decisione deve essere presa anche su una base esperienziale, quindi non dico di pancia, perché non è una decisione di pancia, ma è anche qui la nostra esperienza. Tentiamo di definire e formalizzare dei parametri che ci guidino anche nella decisione finale sulla base dell'esperienza fatta, ma che non può prescindere dalla valutazione delle persone, che di per sé non può essere completamente oggettivizzabile e mantiene alcune caratteristiche di necessaria soggettività che per l'appunto deve essere basata su una base di esperienza. E questa io lo vedo anche nella mia esperienza di investimento, che ormai appunto è più che decennale. Non si smette mai di imparare. Non certo. Si smette mai di imparare, e poi questo lo dice il maestro di tennis di mia figlia, che però è una cosa che anche nell'attività di investimento, se non nella vita, ha un suo perché. Non si perde mai, ma o si vince o si impara. Quindi anche, forse soprattutto nelle cose che vanno male, se analizzate con profondità si estrapolano una serie di indicazioni molto importanti per non reiterare l'errore e la volta dopo ridurre il più possibile il rischio di fallimento e di errore nella scelta.
Mi viene in mente un'altra considerazione che penso sia assolutamente di attualità, no? Il venture capital negli ultimi 12 mesi, diciamo, ha subito un po' un'onda lunga di quello che delle notizie che sentivamo dagli Stati Uniti, no? Ma viene da dire che i due mercati, per quanto stiamo parlando della stessa cosa, ma sono nelle logiche temporali talmente sfasate da essere quasi due oggetti completamente diversi. Parlo del venture capital in Italia o in Europa rispetto a quello statunitense, no? Ti volevo chiedere il tuo pensiero, la tua riflessione su questo.
Parto dalla fine, innanzitutto, che il venture capital in Europa e ancora di più in Italia sia tutt'altra cosa rispetto al venture capital negli Stati Uniti. Secondo me è un dato di fatto incontrovertibile. Continuo con le metafore sportive, cioè sono due sport con la palla, ma uno è basket, l'altro è pallanuoto. Veramente i punti in comune sono solo che c'è una sfera in mezzo e basta. Perché? Per una serie di elementi quasi infiniti, per liquidità del mercato, grandezza del mercato, quantità di player, dinamiche evolutive, stadio di vita. Chi più ne ha più ne metta. Sono veramente due mondi che sono distanti anni luce uno dall'altro, e infatti provare a replicare le logiche di investimento di un fondo di venture della Silicon Valley in Italia o in Europa vuol dire con buona probabilità buttare i soldi dalla finestra. Noi necessariamente dobbiamo avere un approccio diverso al rischio, al rapporto che c'è con gli imprenditori, a come costruiamo il portafoglio di investimenti, a come interagiamo con i nostri investitori, tutto deve essere necessariamente diverso per funzionare. Spesso, anzi, qualcuno critica i venture capitalist italiani perché hanno un approccio a rischio diverso rispetto a chi sta appunto in altre geografie, ma secondo me sono veramente critiche che lasciano assolutamente il tempo che trovano perché non prendono in considerazione il contesto. Non sono per nulla tarate sul mondo reale in cui viviamo. Poi nel momento attuale è sicuramente vero che il VC statunitense sta vivendo un momento molto diverso rispetto alla crescita e all'hype degli ultimi 20 anni, perché la crescita appunto di questo settore, soprattutto in quel contesto geografico, è una crescita ininterrotta negli ultimi 20 anni. La dinamica in Italia è estremamente diversa perché appunto qua siamo in un momento di vita dell'ecosistema totalmente diverso. Senza dubbio il venture capital, lavorando nel sistema economico, non può essere completamente astratto da dinamiche di tassi di interesse crescenti e quindi temi macroeconomici che impattano sulle scelte poi anche delle singole società. Accesso al debito più complesso e più costoso, anche dinamiche inflattive che poi incidono anche banalmente su scelte di costruzione della struttura organizzativa, chiaramente come un prodotto va sul mercato. Quindi sicuramente non è una bolla che vive in modo totalmente separato dal sistema economico, ma anzi è estremamente
inserita
in questo. Però appunto, mentre nel mondo statunitense, così come in altri mondi europei, il venture capital negli ultimi, fino a febbraio-marzo 2022, era, adesso senza nascondersi dietro un dito, in bolla piena, perché c'erano valutazioni totalmente scollegate da qualsiasi logica di creazione di valore nel lungo termine, poi alla fine il senso dell'economia e dell'investimento è creare valore nel lungo termine, non puoi slegare il prezzo di un oggetto dal valore intrinseco che questo ha. Quando c'è la bolla c'è, quando le due cose non si parlano più. E nel venture capital, negli Stati Uniti, ma ripeto anche in Europa, anche in UK, anche in Germania, si era creata una situazione di bolla in cui società che fatturano, non so, 10 milioni e con prospettive di non produrre mai un utile nei prossimi 20 anni vengono valutate miliardi. Un'altra cosa a cui sono un po' allergico come al termine startup è l'unicorno. L'unicorno è una costruzione strettamente legata a questa logica di bolla.
Crescere, iniettare crescere. Denaro.
Non ha di per sé un senso l'unicorno quando l'unicorno è un unicorno che viene valutato X perché c'è una bolla che lo valuta X, ma poi non produce valore economico legato a quella.
Anche, diciamo, quel momento lì è un po' finito. No?
Quel momento è finito, ma qua fortunatamente
non è mai partito, esattamente.
Quindi no? Adesso quei mercati.
Anzi, noi eravamo nella fase in cui adesso si iniziano, tra le altre cose, a interessare anche un certo tipo di investitore, anche privato. Per cui è il momento in cui pulite tutti gli eccessi di mercato e in un contesto come quello italiano ci sono invece aziende meritevoli e iniziative, idee, e si incontrano con dei capitali che oggi possono essere impiegati. Quindi
assolutamente.
Paradossalmente anche in Europa l'Italia vive un bel momento.
Sì, ma la dinamica è proprio opposta rispetto a quei mercati. Mentre quei mercati hanno vissuto la bolla e dopo la bolla c'è un necessario aggiustamento in ribasso di tutte le dinamiche, l'Italia quella bolla non l'ha mai vissuta. Noi stavamo crescendo in modo anche abbastanza organico, senza dei picchi eccessivi nella curva di crescita, come quantità di investimenti sul mercato, quantità di società che raccolgono e che riescono a superare una fase iniziale di vita. Quindi quel percorso, chiaramente un pochino del mercato e della situazione macroeconomica che viviamo, è impattato, ma continua la crescita perché è un bambino che sta diventando adolescente e che sta continuando a maturare in tutti i suoi elementi. Quindi forse oggi l'Italia rappresenta uno dei contesti più sicuri in cui fare il nostro mestiere, appunto perché non c'è questo andamento di bolla e poi post bolla che comunque crea degli scossoni sul mercato di diverso tipo, ma è appunto una crescita molto più sana, molto più organica. Il fatto di essere stati indietro per 15 anni, stranamente, ma adesso sta pagando.
Sì, anche perché quello che vedo e che registro è che c'è una crescita di tutto l'ecosistema, no? Quindi l'ecosistema sicuramente del venture capital è uno di quelli più fortemente in crescita, interessanti, ma anche tutto il mondo del private equity, tutto il mondo dei business angel, no? C'è una redistribuzione anche delle risorse che prima erano un sistema tradizionale, molto governate o da banche o dallo stesso paese. Oggi c'è l'ingresso di operatori privati che invece cercano di dare vita a un ecosistema privato dei capitali che sia a supporto del paese. Quindi ci sono anche storie di società che rientrano in Italia, di cervelli, di talenti che rientrano in Italia per fare impresa, che con le difficoltà che ci sono è tanto dire. Siamo un po' in chiusura, Stefano. Io ti faccio un cenno, un piccolo cenno. Mi faceva piacere sottolineare che state chiudendo brillantemente la raccolta, tra l'altro, del quarto fondo con P101. Quindi se hai voglia di anticiparci qualcosa di prospettive o dove oggi state guardando, così ci salutiamo con questo,
certo,
spunto.
Con piacere. Come dicevi, noi siamo in chiusura della raccolta del quarto fondo. Siamo vicini al target molto ambizioso che ci eravamo dati di 200 milioni, che per l'Italia è una dimensione.
Il primo fondo era, ricordacelo?
Il primo fondo era 70 milioni, ma appunto io ripeto, questa storia l'ho vista da fuori, l'ho sentita nei racconti di Andrea, Giuseppe, Glenda, Alessandro e il resto del team, ma per raccogliere quei 70 milioni fu una fatica di 18 mesi di lacrime e sangue, perché non c'era un mercato né a valle né a monte, quindi non c'era un mercato degli investitori. È stato creato un mercato grazie anche a quella fatica di raccolta. Oggi appunto siamo vicini al target dopo di fatto poco più di 6 mesi che siamo sul mercato, quindi anche questo solo segnaliticamente è una chiara evidenza del fatto che il mercato in Italia sta evolvendo in modo solido. Con questo fondo noi continueremo a fare quello che ci sentiamo bravi e confortevoli nel fare, quindi supportare imprenditori non nella primissima fase di vita della loro attività imprenditoriale, ma quando hanno già dimostrato di avere un business e di aver creato un business che ha le basi per poter crescere. Noi interveniamo quando tipicamente le società fanno già 1 milione o qualche milione di fatturato o generazione di valore, e il nostro obiettivo è di portarli a qualche ordine di grandezza ulteriore, quindi da qualche milione a qualche decina o centinaio di milioni, con un approccio, diciamo, ampio in termini settoriali. Noi investiamo in tecnologia e in digitale, quindi guardiamo e abbiamo storicamente investito in realtà molto disparate, dalla Open nel mondo fintech a Velasca, che è un digital native brand. Appunto anche quelle che ho citato precedentemente sono molto diverse l'una dall'altra, hanno tutti in comune un cuore tecnologico e una impronta geografica, che è quella del sud Europa, dove noi abbiamo network, le competenze, le connessioni con il mondo del business e della finanza per aiutarli a crescere con tutto quello che ciò comporta in termini di appunto messa a disposizione di contatti, network, partner, il nostro tempo e la nostra esperienza da investitori e imprenditori che sono al servizio delle società in cui investiamo.
Questa parte che citavi tu è la parte smart e capitale, no? Il capitale oggi, tra virgolette, si trova, la parte che non si trova è la parte dell'esperienza, la parte del network, la parte del supporto, che invece fa proprio la differenza. Stefano, ti ringrazio.
Grazie
di essere stato qui con noi a Smart Angel. Come diciamo sempre, i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia.
Grazie mille.